Come al solito incomincerei a sentire se c'è silenzio, se c'è da parte vostra la richiesta di approfondire qualche tema, rispondere a qualche domanda, qualche notizia che vi turba, vi interessa. C'è qualcosa che vi viene proposto? Boom, boom, lei.
Quali sono le funzioni del CSM? Era una mia curiosità.
Delle funzioni del CSM prima o poi dovremo parlare, temo. E dalla stampa definito erroneamente l'organo di autogoverno della magistratura. Questa è la definizione che ne danno i giornali, sbagliando, perché non è un organo con cui la magistratura si autogoverna, perché è un organo composto per 2/3 da rappresentanti della magistratura, eletti dai magistrati, e questo costituisce un problema perché i magistrati eleggono i loro rappresentanti con un procedimento elettorale parapolitico, per cui i magistrati si presentano divisi in associazioni, in liste. E sono associazioni più o meno di ispirazione politica, una più avanzata, una più conservatrice, per cui si dice che sono dei partiti dei magistrati, ma questa è una scemenza. L'altro terzo invece è eletto dal Parlamento in seduta comune e sono i membri così detti laici che compongono l'organismo. Le cose importanti che fa il CSM è di occuparsi di tutta la parte di carriera dei magistrati. La magistratura è un potere a parte, non sta sotto il potere esecutivo, ovviamente. Tutte le nomine, le cessazioni degli incarichi, i cambiamenti di incarichi, le assegnazioni agli incarichi, le promozioni e le sanzioni ai magistrati sono decise dal CSM, che è presieduto dal Presidente della Repubblica e da un vicepresidente nominato dal Presidente della Repubblica tra i membri laici del CSM, per cui ha il potere di governare l'ordinamento giudiziario, cioè i magistrati ordinari. Fuori stanno i magistrati amministrativi e quelli militari. Comunque ne parleremo, suppongo, un po' più avanti. Lei?
Che vorrei proporre sarebbero gli aspetti costituzionali, gli eventuali aspetti costituzionali della vicenda della Terra dei Fuochi.
Non l'avevo presa. Gli aspetti costituzionali della vicenda della Terra dei Fuochi è una questione essenzialmente penale. Per decenni le industrie del Nord hanno risparmiato i loro costi avvelenando i terreni del sud grazie alla mediazione della camorra, e di conseguenza quando noi mangiamo meravigliosa mozzarella di bufala è probabile che questa mozzarella sia stata prodotta da bufale, cioè mucche, che hanno mangiato erba che cresceva su depositi di scorie nucleari, veleni, tamponi degli ospedali e varie fetenzie. È un grosso problema. Gli aspetti costituzionali quali sono? Oh, è un paese incredibile questo. Diciamo che c'è un aspetto costituzionale. Tutto questo è scoppiato oggi perché il Presidente della Camera ha deciso di desecretare gli atti di una commissione d'indagine parlamentare sulla camorra, ossia il Parlamento, articolo 82 cost, può promuovere indagini conoscitive, cioè crea delle commissioni d'indagine. Tendenzialmente sono bicamerali quelle più importanti, tendenzialmente sono istituite con legge, eccola qua, e sono composte, il vincolo in Costituzione, con il criterio proporzionale, cioè i partiti, i gruppi parlamentari sono presenti nella commissione parlamentare in proporzione alla loro forza parlamentare. Che cosa fanno queste commissioni? Ah, bella domanda. Queste commissioni, scritte qui, dispongono inchieste su materie di pubblico interesse, qualsiasi cosa che sia di pubblico interesse. Quello che di fatto non fanno è controllare il governo, di fatto, per semplice fatto che essendo composte con criterio proporzionale, la maggioranza che sostiene il governo è maggioranza anche in commissione parlamentare, sono pur sempre gli organismi politici parlamentari. Qualche volta ha controllato la minoranza, l'opposizione, cosa sorprendente, ma questo dimostra la decadenza del senso delle cose. C'è stata una commissione Mitropkin, per esempio, una commissione Telecom Serbia, istituita dalla maggioranza del centrodestra, quando era maggioranza, per indagare su comportamenti del governo Prodi e i comportamenti dell'ex partito comunista. Naturalmente è finito in niente, ma era un battage pubblicitario. Allora, a parte queste cose un po' ridicole, le commissioni di inchiesta in realtà svolgono funzioni molto importanti, perché fanno delle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni delle autorità giudiziarie. Ossia, hanno potere di indagine delle procure, le stesse, sono per equivalente, per possono chiamare testimoni, imporli di testimoniare. Tipica domanda all'esame: ma la commissione d'inchiesta può disporre l'arresto di un testimone che rifiuta di dare testimonianza? Risposta: no. E perché? Perché non sono giudici. Come non sono giudici? Hanno le stesse limitazioni delle autorità giudiziarie. Infatti, durante l'indagine sulla strage di Ustica, l'aereo Italia che è precipitato nel mare e che pare ormai accertato da sentenza passata in giudicato, è stato buttato giù da un missile mentre stavano inseguendo aerei libici, si divertivano a fare guerre, no? Sono militari, giocano la guerra. C'era un MiG dell'aviazione libica, pare con dentro Gheddafi o qualcuno, e tutta l'aviazione ha cominciato a inseguirlo, e visto che lo inseguiva gli tirava qualche missile. Ma vuoi vedere che un aereo civile si è messo in mezzo? Ma sono disgraziati questi aerei civili, e di conseguenza questo si è inabissato, è esploso prima di inabissarsi. Un ammiraglio dell'aviazione rifiutò di dare testimonianza e fu arrestato in aula. C'è di più, che se sono istituite con legge, e qua arriviamo un po' alla sua domanda che aveva stranamente un senso, se sono istituite con legge, queste commissioni hanno dalla legge, ricevono dalla legge i poteri, e in alcuni casi la legge consente alle commissioni di saltare il segreto di Stato, cioè possono ottenere documentazione dal governo che è secretata, cioè documentazione che i magistrati non possono avere, capite? Che è un bel cortocircuito, perché tra l'altro sono organismi politici, sono organismi parlamentari, tenere un organismo parlamentare all'obbligo del segreto, voi capite che è difficile. Arriviamo alle questioni della campagna delle terre inquinate. Lì una commissione di inchiesta parlamentare aveva acquisito la testimonianza di un pentito di camorra che aveva detto: terra di fuochi, pieno di veleni, moriranno tutti entro 20 anni e così via. Stanno prendendo sul serio, tra l'altro. L'ha secretata, ma l'ha secretata non perché non voleva farlo sapere al pubblico, ma perché quello era attività istruttoria del giudice penale. E quindi la commissione ha tenuto i risultati per sé, gli ha dati quello che doveva servire al giudice penale. Spesso ci sono stati conflitti tra giudici e commissioni di inchiesta, perché se entrambi fanno la stessa indagine, entrambi dovrebbero disporre degli stessi documenti, e questo qualche volta comporta che uno li chiede, gli altri dice no, mi servono, e così via. E in forza di quella indagine fatta dal giudice penale sono stati arrestati decine di camorristi. Per cui non è che il segreto della commissione fosse la casta che fa morire la gente, se ne frega, non è questo il problema. Il problema è che se avesse detto guardate che schifo, questi sono i dati del pentito di Camorra, naturalmente i camorristi non li avrebbero mai arrestati, se avrebbero interferito con l'indagine del giudice istruttore. Chiaro?
Sì.
C'è altro? Allora, ieri il rettore di Bologna ha fatto un appello che, benché non abbia giurisdizione su di me, ammettendo che qualcuno abbia giurisdizione su di me, io accolgo. Fondi tagliati, ira di Dionigi, rettore, inutile essere virtuosi, comandano i ragionieri. Ah, quanta ragione c'è il rettore. Che cosa è successo? Una piccola notizia. Lui dice, dedicate 5 minuti della vostra lezione a informare i ragazzi di questa cosa. Ma insomma, io vi informo perché mi pare interessante. Per la prima volta in Italia si è svolta una valutazione della ricerca che ha chiesto a quei disgraziati, tra cui me, a cui è capitato di essere scelti, non si sa bene perché, come coordinatori della valutazione, di perdere 2 anni in conferenze, tutto via Skype, ma io stavo dall'altra parte dell'oceano, per cui mi turbavano il giorno con la notte, e insomma, una bella scassamento. E dopodiché ogni docente ha dovuto scegliere 3 prodotti della ricerca che sono sottoposti a valutazione, ognuno ha avuto 2 valutatori che sono stati nominati da noi per tutte le materie, e alla fine, con una procedura pesantissima che è costata allo Stato, ma è costata anche noi, abbiamo una classifica, una evidenza di chi fa ricerca in Italia e chi no. Bologna è arrivata prima, noi nei medi atenei siamo arrivati secondi. Nel mio raggruppamento, il gruppo ferrarese è arrivato primo, ecco, per cui ci tengo, ci ho perso un po' di tempo e tutto sommato insomma, abbiamo avuto dei buoni risultati a Ferrara, sia come ateneo, sia come dipartimento e anche modestamente come gruppo di ricerca. A che cosa serviva questo? Serviva a incominciare a premiare chi lavora, che è una bella cosa in linea di principio, no? Tu fai una graduatoria di Atenei e poi dici, va benissimo, a questi diamo più soldi. Bene, 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 tutti contenti, il mio rettore era felicissimo, abbiamo anche brindato, ma quello è un motivo, se non era quello, sarebbe stato un altro, non era un problema. Alla fine, l'altro giorno, dalla legge di stabilità, hanno preso i 41 miliardi destinati a questo, 41 milioni, e li hanno fatti sparire. E come dico, a questo punto io penso che chiederò i danni. Ci ho perso 2 anni, non è che ci avrei perso 2 anni di vita, ci ho perso alcuni minuti di spazio in 2 anni, no? Qualche ora spassa in 2 anni. Ma come si fa a vivere in un paese così? Allora, la legge di stabilità sta andando in Parlamento e non è che Dionigi sta dicendo, come tutti i rettori, protestando, sperando per lacerarsi le vesti, ma perché spera che il Parlamento ripristini questo fondo. Arrivano i tagli alle università più virtuose, voi capite che la notizia è una notizia davvero brutta per gli Atenei, soprattutto per gli Atenei che lavorano, che non sono tutti. Io non avevo letto i giornali questa mattina quando ho sparato contro i gran commi di Stato, i super burocrati, Catricalà in particolare, proponendoli di mettere contro quel muro, ma con mia grande sorpresa oggi notizia di Repubblica, eccoli qua, Catricalà e il suo socio Patroni Griffi, i 2 tecnici del governo tecnico, attualmente sottosegretario del governo Letta. Perché sono sul giornale? Vi leggo, è una solita notizia su quanto sono troppo pagati i vertici dei ministeri e sugli altri burocrati, ma la cosa interessante è questa. Il decreto legge 54/2013, 21 maggio di quest'anno, decreto legge, redatto dal sottosegretario della Presidenza del Consiglio Filippi Patroni Grifi, uno dei due da mettere di fuori, sancisce che i ministri non possono cumulare il trattamento stipendiale. Hanno fatto una campagna su questa cosa. Se vede il governo Letta, il governo del fare, e prima cosa che fa dice basta con questa sovrapposizione degli stipendi. E la norma sulla trasparenza funziona così: chi è ministro non può ricevere anche il compenso da parlamentare se è stato eletto, ma deve scegliere fra i due. Poiché lo stipendio lordo da ministro di 63.000 euro l'anno, sospettosamente poco, troppo poco, e quello di deputato e senatore sono 135.000, pare già più decente, tutti hanno optato per quest'ultimo. Invece i ministri non parlamentari hanno diritto a essere equiparati, dunque anche loro prendono 135.000, il che vuol dire che di fatto tutti i ministri prendono almeno 135.000 euro all'anno. Tutti pari dunque, o meglio quasi tutti, perché il decreto redatto da Patroni lascia aperta un'opzione, articolo 3, che nei fatti permette a lui stesso e al viceministro dell'economia Antonio Catricalà di guadagnare molto più degli altri membri del governo, più del premier e dei ministri, loro superiori, per grado e responsabilità. E naturalmente tutto legittimo, quel piccolo comma nel decreto trasparenza, rimanda infatti l'articolo 1 della legge 14/18 del 99, che appunto equipara il trattamento dei ministri non parlamentari a quelli dei parlamentari. A Correda poi ci sono anche altre due leggine, 93 dell'80, anni d'oro dell'edificazione del debito, che permettono a Patroni e Catricalà di conservare la paga dell'amministrazione pubblica dalla quale sono in aspettativa. Per l'appunto sono entrambi presidenti di sezione del Consiglio di Stato, Catricalà è fuori ruolo da 12 anni e Patroni da 2, ma ciò non impedisce loro promozioni e scatti di carriera nell'amministrazione d'origine, cioè questi non sono più giudici del Consiglio di Stato, da 12 anni Catricalà, perché ha fatto tutto quello che dicevo stamattina, no? Capo di gabinetto di Berlusconi e così via, ma ciò nonostante continuano a percepire lo stipendio del Consiglio di Stato e lo cumulano con quello dell'incarico da sottosegretario. Sono da plotone di fucilazione? A mio avviso sì, andrebbero passati per le armi. Vi saluto caramente entrambi. Parliamo di cose più serie, ammettendo che ci siano delle cose più serie in questo paese. Allora, da un lato c'è la questione cancellieri, dall'altro c'è la solita cosa sbagliata che dicono i giornali, e poi c'è un fatto, come dire, di cronaca, che è divertente, interessante e curioso. Piccola notizia che non è mancata né sui giornali né alla radio: il sindaco di Messina, che non è lo stesso di questa mattina, è cambiato il colore della giunta, si è presentato al giorno della commemorazione del 4 novembre in maniera un po' inedita. Allora, il 4 novembre è festa nazionale, è festa nazionale da quando l'Italia ha vinto l'unica guerra che ha vinto, cioè ha vinto più campionati del mondo del calcio che guerre, per intenderci, che era quella del 15-18. Allora era la festa della vittoria. Della Repubblica la vittoria non era bel nome, si è detto è la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, ed era festa nazionale nel senso che si faceva festa una volta, cioè un bellissimo ponte, Ponte dei Morti, che prendeva dentro il 1 novembre 2-3 e il 4 novembre, ci attacchi un sabato e domenica e via, tutti al mare, mare, tutti ai cimiteri. Questa festa è oggi la festa che giustamente si dice la festa delle forze armate, perché è una festa dell'Unità d'Italia, delle forze armate, ma la festa con le parate, adesso hanno smesso di far transitare i carri armati con i missili e tutta una serie di cose di cartone, però le frecce tricolore su Roma sono indispensabili, il discorso del capo dello Stato di cui poi parliamo, e questa festa è stata poi in piccolo riprodotta in tutti i capoluoghi. A Messina il sindaco si è presentato, a parte che si è presentato con in maglietta, con una maglia più o meno rossa, con la bandiera della pace, per cui la foto lo ritrae tra due carabinieri, la corona d'alloro e la bandiera della pace, in cui c'è scritto l'Italia ripudia la guerra. Allora, non è una frase golpista, perché l'Italia ripudia la guerra, come certamente sapete, sta all'inizio dell'articolo 11 COST. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. In segno di protesta, due generali, due ufficiali dei carabinieri se ne sono andati via. Ma io, devo dire la verità, una procedura contro questi due ufficiali che in presenza dell'autorità pubblica e politica si alzano e vanno via, una procedura disciplinare la farei, perché non si comporta così un ufficiale dei carabinieri, non si comporta così neanche un sindaco, diciamoci la verità. Hanno fatto una bella gara a chi faceva la figura più barbina, perché c'è una norma che viene sempre trascurata in Italia, e invece una norma che ha la sua importanza, che è contenuta nell'articolo 12, la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre banche verticali di uguale dimensione. E voi direte, si è bevuto il cervello? No. Non mi sono bevuto il cervello, questa è la norma che ci dice quali sono i simboli della Repubblica. Questi e non altri. Crocifisso dietro di me non lo mettono perché non rappresenta la Repubblica. Possono mettere il tricolore come è messo sul palazzo dall'altra parte. Quelli sono i simboli della Repubblica. E c'è scritto nella norma che non ci possono essere, implicitamente scritto, altri simboli. Allora, nella festa dell'unità della Repubblica, tu non vai con la bandiera della pace, anche se sei un sindaco impegnato nella lotta contro una serie di misure che riguardano le tue terre, stanno mettendo lì un enorme radar gigantesco di quelli mondiali, uno dei tre radar mondiali, lo sta facendo la NATO, e in una zona tra l'altro protetta. Capisco, ma per la festa della Repubblica queste cose non si fanno. Gli ufficiali e i carabinieri non si devono permettere di protestare. A Roma si è svolta sempre questa, una cosa del genere, ma naturalmente c'era Napolitano, e Napolitano non ha perso l'occasione per dire una cosa anche discutibile. Ha ammonito il capo dello Stato: le forze armate sono garanti di libertà e presidio delle istituzioni democratiche. Ci si guardi bene, quindi, di discutere con leggerezza di una riduzione in generale dell'impegno dell'Italia sul piano militare. Non servono propagandismi. Scusa? Chi ti dà l'autorità di dire queste cose? Lui, tra l'altro, è, per l'articolo 87 che sta qui sotto, commander in chief, dicono in America, no? Per Obama. Noi diciamo ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. È una norma, come dire, un po' agè. Voi immaginate il Presidente della Repubblica, cioè con vivo, vivonte e soddisfazione, dichiaro la guerra contro San Marino, cosa dichiari la guerra? Come si fa a dichiarare la guerra? Oh, dichiaro la guerra! Immediatamente ti arriva un missile grande come una casa che si mette davanti così e ti guarda, un drone. Vabbè, comunque. Allora, vedete, questa cosa per cui il Presidente della Repubblica deve prendere la difesa delle forze armate, io la posso capire, ma su questa questione della riduzione delle spese militari, lui sta intervenendo su una questione su cui non ha competenza, perché questa è una questione di governo, anzi, purtroppo non è neanche una questione di governo. Noi siamo in un'alleanza militare, la NATO, e l'alleanza militare è una delle pagine un po' oscure e poco trasparenti della storia costituzionale, perché noi lì assumiamo degli impegni che poi vincono il nostro paese, ma questi impegni non sono di volta in volta approvati dal Parlamento. Per cui il Parlamento ha approvato un trattato di alleanza negli anni 40 e questo trattato di alleanza continua a generare impegni, tra cui gli F-35 per dirne una, no? Famosa questione della... Noi siamo impegnati in operazioni che sono operazioni decise, organizzate dalla NATO, ma che non passano per il Parlamento, e questo è molto preoccupante. Siamo impegnati in operazioni di pace in giro per il mondo che non sono un'unica operazione di pace, perché nel Libano stiamo facendo un servizio quasi alberghiero di mettere tranquillamente la gente, eccetera. In Afghanistan è uno stato di guerra. Noi, in nome di un'operazione di pace, abbiamo bombardato Belgrado. Non dimentichiamoci, il Presidente del Consiglio era allora D'Alema, che ha tranquillamente seguito un'indicazione della NATO e i nostri aerei sono andati a bombardare una città. Strano concetto di pace, vero? Caspita. E allora anche l'acquisto degli F-35, che sono dei cacciabombardieri, è uno strano arma di difesa del suolo italiano, perché se tu un caccia di bombardieri lo fai lavorare in Italia, vuol dire che stai bombardando il territorio italiano, che non mi pare, insomma, come dire, abbastanza poco giustificabile. Certo, se tu hai operazione di pace e andare a bombardare l'Afghanistan è un'altra questione, ma qui si dice in Costituzione alcune cose che il sindaco di Messina tutto sommato ha ragione di ribadire, anche se quella non era l'occasione. Se uno vuole fare un gesto eclatante, fa come Yuri Pelikan, non era Pelikan, si chiama Pelikan, il ragazzo che si è bruciato a Praga per protestare contro i carri armati russi. Si dia fuoco, si avvolge la bandiera della pace e si dà fuoco e tutti restano colpiti. No? Giusto? Mi pare. Uno dovrebbe avere anche il senso dei gesti che fa. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa degli altri popoli come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Accidenti, è impegnativa questa norma, per cui a me non piace francamente, ma non mi piace in quanto sono più pacifista di Napolitano, cioè, sta roba mi interessa nel giusto, ma trovo poco indicato questo fatto che il capo dello Stato debba prendere la difesa degli interessi delle forze armate. Gli interessi delle forze armate sono degli interessi di un corpo dello Stato che sono definite dalla politica dello Stato. Che poi la gente si offende, ho sentito dei commenti, questo è sputare addosso ai nostri martiri che cadono in Afghanistan. I nostri martiri che cadono in Afghanistan non sono martiri, sono gente che ha un incidente sul lavoro, perché sono pagati. Sono volontari che vanno a combattere in Afghanistan, sono pagati adeguatamente perché il rischio è elevato, se cascano, cascano come l'operaio rumeno che casca giù dall'impalcatura di una casa, sono incidenti sul lavoro. Basta con questa mitologia, perché ogni volta ci sono i cortei, le bandiere, il presidente con viva e vibrante soddisfazione. Cioè, è una retorica che va messa sotto controllo, perché è una retorica che a me personalmente mi dà fastidio, ma questi sono fatti miei, ma una retorica che fa perdere la ortogonalità delle cose. Bisogna chiamare e avere il coraggio di chiamare le cose come vanno chiamate. Se uno si butta nel fiume per salvare quello che sta affogando è un eroe, ma se uno accetta di andarsi a fare sparare in Afghanistan non è un eroe, non è affatto un eroe. È uno che sta svolgendo il suo lavoro, tanto di cappello se lo svolge bene. Fine. Se abbiamo milioni e milioni, no, ma migliaia di morti sul lavoro in Italia che non vengono trattati come eroi. E mi dà un po' fastidio che il Presidente della Repubblica debba fare eco da questa facilissima propaganda un po' nazionalista. I nostri figliuoli, i nostri fratelli. A proposito, due Marò, secondo me si sono risposati. e non sanno come dirgli. A volte che li fanno tornare, dicono, no, veramente oggi non potrei. Allora, siccome c'è la cosa cancellieri, i giornali sono pieni di cose che riguardano problemi, le carceri, la Stampa c'ha un lungo articolo sulle carceri, sulle misure che la cancellieri sta introducendo per le carceri e poi sull'osservazione che sulla questione giustizia a cui siamo sottoposti dagli organismi europei. E qui fa un po' di confusione, parla della legge Pinto, che è la soluzione italiana alla lunghezza dei processi. E noi abbiamo dei processi molto lunghi, davvero? Eh sì. Perché? Perché sono costruiti dalle nostre leggi. E la Corte di Strasburgo, dove i processi non sono brevissimi peraltro, condanna sistematicamente l'Italia per i processi troppo lunghi. Voi siete processati, dopo qualche anno potete andare a Strasburgo e vi danno 50.000 euro di risarcimento. E questo costituisce un risarcimento che dà lo Stato. La risposta dell'Italia ha fatto una legge, la famosa legge Pinto, che dice, invece di andare a Strasburgo, vieni a questo apposito ufficio e ti diamo noi 50.000 euro, cioè il risarcimento viene dato da un organismo dello Stato senza passare per la condanna a Strasburgo, perché essere i più condannati dopo Russia e Turchia per violazione dei diritti fondamentali non è una bella cosa, e la nostra principale condanna è dovuta alla lunghezza dei processi e adesso per il sovraffollamento del carcere. Infatti la Corte di Strasburgo ha detto che questo trattamento carcerario equivale a tortura, a un trattamento inumano, e quindi ha condannato l'Italia e la condanna col ciclo stile ormai, no? Per cui queste sono notizie giuste, poi c'è una notizia invece sbagliata, che responsabilità civile, troppi vincoli, i giudici non pagano se sbagliano. Chi ha scritto questa cosa non sa di che cosa parla, e mi dispiace per lui, per lei, non so chi sia. Per il semplice fatto che l'Italia è stata condannata per un semplice motivo, domani cominceremo a parlare dell'Unione Europea, e l'Unione Europea ha una corte, che è la Corte di Giustizia, che non c'entra niente con la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che è un'altra roba, che non è Unione Europea. Per farvela in brevissima, la Corte di Giustizia pretende che quando ci siano delle violazioni del diritto dell'Unione Europea, ci sia risarcimento del danno. Allora, se lo fa una regione, se lo fa un ministro, se lo fa un'amministrazione pubblica, è normale, si agisce per danno. Ci sono anche altre strumentazioni, ma le vedremo a seguito. Cosa succede se lo si fa per una sentenza sbagliata del giudice? La Cassazione aveva toppato clamorosamente, clamorosamente anche forse un po' con l'occhio furbo, su una questione che riguardava compagnie di navigazione e rapporti con lo Stato, concessioni delle compagnie di navigazione. Però la Corte di Giustizia, su ricorso della compagnia soccombente, che tra l'altro era fallita per questo, dichiara che l'Italia è venuta meno ai suoi obblighi a causa di una sentenza della Cassazione. L'idiota di turno che sedeva negli uffici del Ministero degli Affari Comunitari, non sapendo neanche l'ABC delle cose, ha risposto: ah, ma noi abbiamo una legge sulla responsabilità dei giudici, e questa legge manda i giudici esenti da responsabilità per errori di interpretazione e li fa rispondere soltanto per dolo e colpa grave. Questa è una disciplina normale in giro per il mondo. Non è che siccome il giudice interpreta la legge dicendo secondo me è abrogata e invece la Cassazione dice che non è abrogata, paga il danno, perché sennò il giudice ricomincerebbe a dire delle cose che non si capiscono più per non sbagliare, no? E questa sentenza è stata poi seguita da un'altra sentenza analoga, ma dice una cosa diversa da quello che dice qua il giornalista e che dicono in tantissimi La Corte di Giustizia vuole che cambiamo la legge sulla responsabilità dei giudici. La Corte di Giustizia non gli frega niente della nostra legge sulla responsabilità dei giudici, non è quello il suo problema. Quello che le interessa è la responsabilità dello Stato. Capite? I giudici sono funzionari dello Stato e a essere condannato per danno è lo Stato italiano. E ovviamente la Corte di Giustizia gli dice: tu non ti puoi rifugiare dietro il fatto che c'è una legge che non dà responsabilità ai giudici. Sono problemi tuoi, devi rispondere tu, Stato, non il giudice. Non è il giudice che risarcisce la parte, è lo Stato. Poi sarà casomai la Corte dei Conti ad agire contro il giudice per danno provocato all'erario se scopre che il giudice ha sbagliato dolosamente per colpa grave. Per cui la notizia è scentrata, ma io ve la faccio osservare perché questo scentramento è abbastanza diffuso nelle cose che si dicono ed è usato come grande molla per sostenere anche quello che propongono i radicali con il referendum, cioè l'abrogazione della legge attuale sulla responsabilità civile dei giudici e un rafforzamento della responsabilità civile dei giudici. Che è in realtà un modo con cui la politica preme sui giudici dicendo state attenti che rispondete direttamente. Però il problema non è quello, non è l'Europa che ce lo chiede, no? Come al solito, tutto, anche le province di questa mattina l'Europa ce le chiede. L'Europa non ci chiede un fico secco, l'Europa non gli frega niente di cosa facciamo noi al nostro interno, gli interessano i risultati. E il risultato a cui è interessato l'Europa è questo: tu sei un soggetto danneggiato da una sentenza della Corte di Cassazione, di qualsiasi giudice, che disapplica il diritto comunitario? Benissimo, tu devi essere risarcito dallo Stato italiano, punto. Il resto sono vicende nostre. Come vicenda nostra è questa questione della Cancellieri, che adesso sta andando, no? Adesso è ancora la Camera, 5:30 va in Senato a dare una comunicazione urgente, anzi si chiama informativa urgente. Dunque, vediamo il fatto. Beh, il fatto forse lo conoscete, insomma. Non lo conosco bene neanch'io, non ci ho ben capito. Le sintesi sono sempre in sintesi un po'. Il 17 luglio sono arrestati Salvatore Ligresti, era ora, e le figlie Giulia Maria e Ionella, accuse falso in bilancio nei conti Fonsai e aggiotaggio. Sono arrestati, attenzione, carcerazione preventiva. Per cui siamo nella fase delle indagini preliminari. Il PM, temendo la fuga o temendo l'inquinamento delle prove, fa arrestare i supposti colpevoli e il GIP, il giudice di indagine preliminare, convalida il provvedimento. Per cui questi vengono presi e schiaffati nelle patrie galere in attesa di giudizio. Anna Maria Cancellieri, amica della famiglia Ligresti, chiama la compagna di Salvatore Ligresti, quello che è finito in carcere. Conta su di me per ogni cosa che io possa fare. Un ministro che chiama un amico di cui hanno arrestato il marito, noto biscazziere, e gli dice: conta su di me per qualsiasi cosa posso fare, direi che non è bellissimo, no? Non è bellissimo, ma è un reato. Cioè, essendo in rapporto di amicizia con una persona, gli arrestano il marito, tu gli fai una telefonata dicendo: mi dispiace, speriamo che si risolva bene, con qualsiasi cosa conta su di me. Ma non è che questo di per sé sia in qualche modo incompatibile con le sue funzioni di ministro, a me non sembra così palesemente. Ora, ha portato le cose italiane, mi sembra che dovrebbe essere sedere a destra della Madonna, anche lei vestita di blu con l'aureola, perché rispetto alle cose che si fanno in Italia, ma anche negli altri paesi non mi sembrerebbe che una cosa del genere potrebbe essere colpita così pesantemente. Poi segue: il ministro segnala al vice del Dipartimento Penitenziario il caso di Maria Giulia Ligresti, che aveva chiesto di essere trasferita ai domiciliari. Il ministro è il capo di una struttura ministeriale, burocratica, tra cui va tanti uffici, c'è anche il dipartimento penitenziario. Dipartimento penitenziario è il dipartimento che gestisce le carceri. Non è il dipartimento che decide sulla carcerazione, la scarcerazione, gli arresti domiciliari e così via, perché quello è il giudice. Quelli sono pertinenza esclusiva, sono provvedimenti sulla persona, articolo 13, e sono tutti riservati alla giurisdizione, su proposta del PM e sempre il GIP, finché non c'è l'udienza preliminare, che decide questi provvedimenti. Per cui il fatto che lei telefonasse a un suo sottoposto informandosi di che cosa succedeva, se stava bene, se stava male, non è influire sulla decisione del giudice. Diciamo, certo, non è un comportamento di cui menare vanto. Lei dice, lo faccio centinaia di volte perché quando ricevo segnalazioni di gente che minaccia il suicidio, sta morendo, è permalata, eccetera, io agisco così. Telefono al mio sottoposto, capo del dipartimento, gli chiedo, hai informazioni, cosa sta succedendo, state facendo qualcosa, eccetera. Questa cosa sicuramente non incide sul provvedimento successivo che hanno dato di arresti domiciliari, non può incidere, perché gli arresti domiciliari sono appunto decisi dal giudice e nessun giudice ha ricevuto telefonate dalla cancellieri. Per cui, insomma, cosa non splendida splendente, ma direi una cosa che è non comparabile con il Presidente del Consiglio che telefona in questura dicendo che la nipote di Mubarak rischia di fare un incidente diplomatico e poi ci manda Nicole Minetti a prenderla dicendo, beh, insomma, no. Cioè, il fatto che tutto venga messo nello stesso registro, insomma, fa parte della battaglia politica. Queste sono questioni invece delicate. E la prima domanda che io mi sono posto, ma non ho trovato nessuna informazione né informativa sui giornali, è: ma queste intercettazioni come sono venute fuori? Cioè, vi pare possibile che arrivi sul giornale l'intercettazione di un ministro che parla con una parente di un indagato in fase di indagini preliminari? La fase di indagini preliminari è una fase sottoposta a segreto, cioè violazione del segreto istruttorio, è un reato. Poi, quando il PM finisce le sue indagini preliminari, che possono durare un bel po', formalizza l'azione penale e c'è l'udienza preliminare di fronte al GUP, giudice dell'udienza preliminare. In quel momento lui deve presentare, anche di fronte al GIP, in fase di autorizzazione al provvedimento, può presentare dei pezzi d'appoggio, cioè deve dire perché Di Gresti era sospettato e va arrestato. E può anche essere che nell'atto che lui in quel momento rende al giudice ci siano pezzi di intercettazione, ma questi pezzi sono attinenti al provvedimento assunto dal GIP, cioè l'arresto di una persona o due persone, in questo caso di tre persone. E un rapporto di attinenza delle prove che tu rendi manifeste rispetto al provvedimento che tu chiedi che sia preso. Quando vai di fronte al GUP e inizi l'azione penale, allora scaraventi tutto l'apparato delle tue prove, perché tu devi sostenere la tua accusa, stai formalizzando l'accusa, devi sostenere l'accusa e la difesa deve essere in grado di vedere le prove di accusa e tutto va allegato. Ma la telefonata di Madame, non so come si chiama, alla cancellieri, fa parte dell'accusa? No. Fa parte del provvedimento del GIP? No. E allora di che cosa fa parte? Come è venuta fuori? Questa è violazione del segreto d'ufficio. La stampa è sempre mandata indenne da questo, perché non si vuole imbavagliare la stampa, però da qualche parte è uscita e nessuno mi dà notizie di indagini su come si è trapelato una cosa non da poco, che è un'intercettazione di un ministro. Non è una cosa da poco. Il capo della procura è responsabile degli atti segretati che si svolgono nella sua procura. Il capo della procura di Torino credo che sia Caselli. Qualcuno ha detto una parola per spiegare che cosa è successo. Mi indigna molto più questo che la questione di Madame Cancellieri, che non mi piace tantissimo, però non la trovo cosa così orribile. Ma quello che mi indigna è che nessuno ponga il problema di telefonate che sono coperte da diritto costituzionale alla segretezza della corrispondenza e che vengono rese pubbliche dagli uffici della Procura della Repubblica. È possibile? Ma io lo trovo veramente sorprendente. Ora, della cosa in sé mi interessa di meno, quello che mi interessa è della procedura che si sta svolgendo. Dunque, oggi prima il Senato e poi la Camera, la Cancellieri va per difendere se stessa dall'affare di Gresti, ma con Letta e tutto il governo accanto. Ha deciso così il Premier in persona che al quarto giorno di polemiche sul suo ministro della giustizia passa del tutto dalla sua parte, le dà fiducia, crede alla sua versione dei fatti, valuta più come un pregiudizio piuttosto che come un giudizio, le critiche, eccetera. A me interessa questo fatto. Oggi la Cancellieri va alle Camere per una informativa d'urgenza. L'informativa d'urgenza non è prevista dai regolamenti delle Camere, è una questione della prassi e possiamo anche controllare come sia stata messa nell'ordine del giorno, perché naturalmente questo è quello della Camera. Lavori. Ordine del giorno della seduta del 5, oggi è il 5, giusto? Ordine del giorno, svolgimento di interrogazioni, ore 12, dichiarazione d'urgenza della proposta legge, discussione e relazione della giunta, ore 17.30, informativa urgente del Ministro della Giustizia sulle vicende di Giulia Maria Di Gresti. Vedete, vi ho parlato di programma, calendario, ordine del giorno. Naturalmente il programma non prevedeva tutto questo, il calendario che si svolge per 3 settimane non prevedeva tutto questo, ma il governo ha chiesto e ottenuto di mettere una informativa urgente all'ordine del giorno. L'ha chiesto ieri, oggi o l'altro ieri, e oggi l'ha messa. È una prerogativa del governo. Il governo spesso chiede di informare le Camere di qualcosa che è successo. Succede qualcosa la notte, il giorno dopo il ministro va alla Camera dicendo: vi comunico quello che è lo stato dell'arte, ciò che il governo fa. Vedete che dopo non c'è una discussione. La discussione c'è, ma è un disegno di legge che non riguarda la questione. Per cui c'è soltanto una comunicazione della Cancellieri che fa, immagino, identica al Senato e poi alla Camera. Quello che interessa, senza dibattito, non è seguito dal dibattito. Quello che è interessante è il gesto politico, cioè il governo si presenta tutto nell'occasione, cosa rara perché il governo ha altre cose da fare e generalmente sul banco riservato del governo e le Camere ci sta il ministro che sta seguendo la cosa, magari un sottosegretario, 2 o 3 persone. Il fatto che tutto il governo vada a sentire la Cancellieri è una presa di posizione, di solidarietà simbolica del governo alla Cancellieri. Finisce qui? Non finisce qui. Perché 5 Stelle ha già annunciato che proporrà una mozione di sfiducia individuale. E su questo devono riuscire a capire che cos'è. per capire che cos'è, dobbiamo andare nel regolamento della Camera, perché il Senato non c'ha nessuna norma del genere. Regolamento della Camera. Andiamo a prendere. Dov'è sta roba? Delle interrogazioni, delle mozioni. Qua deve essere articolo 115, vediamo se colpiamo. 114, 115. La mozione di fiducia del governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Grazie, questo è già scritto in Costituzione. Quella da sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera. Questo non c'è scritto in Costituzione, cioè la mozione deve essere sottoscritta da una minoranza consistente della Camera. Non può essere discussa prima di 3 giorni, questa c'è già scritta in Costituzione ed è votata per appello nominale. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro e questa è una norma che è stata introdotta nel 1986. Perché se non fosse introdotta? Interessante. Proporre una mozione di sfiducia a un singolo ministro è un'attività abbastanza frequente. Non c'è stato ministro della pubblica istruzione che non abbia avuto una mozione di sfiducia. Normale. Il problema è che non si sa esattamente quali siano le conseguenze della mozione di sfiducia. Non si sapeva fino al caso Mancuso. Il caso Mancuso è stato un caso un po' particolare, dove la particolarità ha consentito al caso di andare fino in fine. Perché? Mettete il caso che il 5 Stelle effettivamente presenti una mozione di sfiducia. A parte che questa mozione di sfiducia deve essere inserita nel calendario, per cui si parla di una data spostata di alcune settimane, non è che uno dice propongo la mozione di sfiducia e immediatamente la si pone. E mettiamo che presenti una mozione di sfiducia, raccoglie le firme, motiva sfiducia perché si è comportata male e un bel giorno viene messa all'ordine del giorno. Che cosa fa il governo? Il governo, da quando il mondo è mondo, ha sempre coperto il ministro. Adesso Letta in questi giorni può anche decidere di non coprire il ministro, come è fatto con la Idem, no? Con lei, ricordate, la pluriolimpionica che è stata cacciata dal governo, si è dimessa, volevo dire, dal governo, perché aveva una piccola irregolarità sull'IMU. E a un certo punto il governo Letta ha capito che non poteva resistere alle critiche, ha detto senti, dai le dimissioni, è quello che è la regola. La regola non è che il primus inter pares caccia a calci nel sedere un pares. Primus inter pares è il Presidente del Consiglio, vi ricordate la tavola rotonda, no? E il buon re Artù parla nell'orecchio all'ancillotto e dice ti senti brutto scemo, sparisci, dai le dimissioni, allontanati. Fai un gesto volontario di dimissione, è quello che ha fatto la Idem, è quello che è previsto per esempio per la Commissione in Europa. Il Presidente della Commissione, già scritto nel trattato, chiede ed ottiene le dimissioni dei commissari, bellissimo, chiede ed ottiene, non c'è scritto revoca, perché un potere di revoca è un potere di gerarchia, colui che revoca è il superiore gerarchico. Per cui il vescovo potrà revocare il prete, non sono molto esperto in gerarchia ecclesiastica, in genere in gerarchie non sono molto esperto, ma in quelle ecclesiastiche men che meno, e comunque c'è un rapporto di gerarchia, lì si può revocare, così come si può avocare, che è un'altra parola tipica della gerarchia, il ministro avoca una pratica, nel senso che la richiama a sé, la prende da un sottoposto, e la richiama a sé. Dopodiché può prendere anche un provvedimento disciplinare nel sottoposto e può anche revocarlo dall'incarico. Ma il Presidente del Consiglio dei Ministri non revoca i ministri. Mentre lo faceva Carlo Alberto, nello Statuto Albertino c'era scritto: il re nomina e revoca i suoi ministri. Così come Barack Obama nomina e revoca i suoi sottosegretari, perché quella è la forma di governo in cui il capo dell'esecutivo, il re in un caso, il presidente degli Stati Uniti nell'altro, è colui che nomina e da cui dipende la nomina, è in posizione di prevalenza gerarchica rispetto ai sottosegretari. Bene, allora il ministro non può essere revocato dal governo, il governo può chiedergli di dimettersi. Se Letta lo volesse fare, basterebbe che dicesse due parole alla cancellieri e la cancellieri darebbe le dimissioni. L'ha già detto: io non sono disposta a stare qui a tutti i costi, e per cui o mi fate lavorare o io me ne vado. Basta dirgli mezza parola e lei se ne va. E questo, capite, che è un gesto che trasferisce responsabilità politica in capo al governo. Allora, nella prassi italiana, da quando mondo è mondo, il governo ha sempre coperto la responsabilità del ministro. Quando il ministro è stato accusato di qualcosa, gli si sono fatti delle rimproveri, delle critiche espresse in Parlamento, il governo è sempre intervenuto dicendo: il ministro ha agito nel accordo con il resto del Consiglio dei Ministri e di conseguenza ne condividiamo la responsabilità. Frase del genere. Come dire, guarda che la responsabilità del ministro non è staccabile dalla responsabilità del governo. Problema: come si vota proceduralmente la sfiducia al ministro? Risposta: alla Camera hanno dato una soluzione, hanno messo una norma che implica analogie, per cui quando la Camera vota la sfiducia al ministro deve seguire le norme per la sfiducia al governo. È una scelta della Camera che il Senato non ha seguito. Il Senato non c'è nessuna norma sulla mozione di sfiducia al singolo ministro, per cui tecnicamente non esiste neppure una mozione di sfiducia al singolo ministro, mentre qui tecnicamente esiste. Ci deve essere un decimo dei deputati che la promuove e si vota con quella procedura. Il fatto che il governo oggi sieda compatto attorno alla cancellieri che fa la sua informativa urgente è la dimostrazione che se 5 Stelle formalizza la mozione di sfiducia, quando questa sarà messa al voto, il governo porrà la questione di fiducia. Se non fosse così, nel frattempo il governo chiederebbe già le dimissioni dei cancellieri. Questo è il contesto. L'unico che è riuscito a farsi votare la mozione di sfiducia è stato il ministro Mancuso, ma anche quella è una condizione tutta particolare. Dico l'unico perché gli altri coperti del governo che ha posto la questione di fiducia sulla mozione di sfiducia, cioè ha formalizzato addirittura la propria posizione, i 10 deputati propongono una mozione di sfiducia, il governo annuncia che pone la fiducia su quella mozione di sfiducia, come dire adesso si vota prima la fiducia del governo, se voti la sfiducia al ministro, noi tutti ce ne andiamo, capite? Mancuso era un vecchio giudice di Cassazione, piuttosto avanti con l'età e piuttosto testardo, il quale era ministro di giustizia del governo Dini, perché noi abbiamo avuto anche questo della vita. Governo Dini, che è il governo che è stato nominato dopo che il primo governo Berlusconi dette le dimissioni. Dini era stato ministro del governo Berlusconi, forse anche Mancuso, ma non sono sicuro. È il presidente Scalfaro? Sa che fosse Scalfaro? Sì, era Scalfaro. Nominò Dini e Dini prese dentro come ministro di giustizia Mancuso. Guardate che la cosa è importante, perché nella lettura ideologica che fu data da Berlusconi della sua caduta, si dimentica il vero fatto. Il vero fatto è che la Lega gli tolse l'appoggio, la Lega poi votò Dini. La spiegazione data anni dopo è che c'è stata la magistratura a imporre le dimissioni, per la famosa questione che quando si riunì, non so chi era, quale organismo internazionale, in quella riunione a Napoli arrivò l'ufficiale giudiziario che consegnò l'avviso di garanzia a Berlusconi. Sicuramente un gesto stupido. Il magistrato si poteva risparmiare in quella sede, ma non è sicuramente per questo che Berlusconi si è dimesso. Berlusconi si è dimesso perché ha perso la maggioranza. E la Lega appoggiò il nuovo governo. Ci fu un momento molto difficile perché Berlusconi, il primo governo Berlusconi, era il primo governo eletto con il sistema, diciamo, bipolare. Diciamo che era un governo, una maggioranza uscita dalle elezioni, uscita dalle urne. Questa maggioranza è una maggioranza double face, perché Forza Italia si è alleata alla Lega al nord e con l'Alleanza Nazionale al sud, ma l'Alleanza Nazionale e la Lega erano gli opposti. No? La Lega allora era scissionista, l'Alleanza Nazionale era nazionalista, per cui proprio non comunicavano. E Forza Italia aveva fatto questa coalizione che aveva vinto le elezioni, ma si era subito poi sciolta. Berlusconi aveva sostenuto, non senza tutte le ragioni, con qualche ragione poteva anche averle, che Scalfaro a quel punto avrebbe dovuto sciogliere le Camere e rimandare tutti quanti le urne, dicendo: siamo il primo governo che esce da un sistema bipolare, siamo costretti a dimetterci perché non c'è la maggioranza, si è sciolta la coalizione, indici nuove elezioni. Scalfaro, correttamente devo dire, sostenne la tesi opposta, e cioè che il sistema elettorale non cambia la forma di governo che sta scritta in Costituzione. La forma di governo è una forma di governo parlamentare. La forma di governo parlamentare si basa sul rapporto di fiducia. Il Presidente può sciogliere le Camere solo se le Camere non sono in grado di esprimere una maggioranza che dia la fiducia a un governo. E quindi cominciò a fare le consultazioni, e da questa consultazione uscì che l'opposizione, quella che aveva perso le elezioni, e la Lega, che era transitata all'opposizione, insieme avrebbero appoggiato un governo tecnico. Viva un altro governo tecnico, nella persona del presidente Dini. Dini fece un governo tecnico e al Ministero della Giustizia mise un tecnico che era stato, se ben ricordo, nel governo Berlusconi. Per cui, come dire, dando a Berlusconi la garanzia di un ministro di giustizia che avrebbe contrastato, non appoggiato le indagini nei suoi confronti. E infatti Mancuso mandò gli ispettori a Milano per vedere cosa faceva la procura, e insistette in una serie di attività chiaramente dirette a minacciare i giudici di Milano. In Parlamento la nuova maggioranza restò molto seccata da questo atteggiamento. Mancuso fu criticato, rispose in maniera anche piuttosto arrogante, e a questo punto, penso che fosse la sinistra, propose una mozione di sfiducia. Il governo, invece di fare quello che fa Letta, cioè dichiarare che copre la responsabilità politica del ministro, se ne stette zitto. Cioè, per la prima e unica volta il governo non coprì la responsabilità politica del ministro. Lo lasciò solo. Fu votata, se non sbaglio, dal Senato la mozione di sfiducia, e a quel punto tutti si aspettavano che Mancuso si dimettesse. Ma Mancuso non si dimise. Non si dimise. Allora il Presidente del Consiglio dei Ministri fece quello che poteva fare, gli tolse le deleghe, no? L'incarico, cioè la funzione. Lui restava ministro, ma senza le funzioni di capo del Ministero di Giustizia, che è una cosa inaudita, perché questo qua continuava a essere ministro, a partecipare ai consigli dei ministri, a ricevere lo stipendio dei ministri, ma il governo lo aveva tagliato fuori. Allora Dini andò dal Presidente della Repubblica e insieme cucirono uno strano atto con cui in sostanza si decretava la decadenza di Mancuso dal suo incarico. E Mancuso sollevò conflitto di attribuzione contro il Parlamento, contro il governo e contro il Presidente della Repubblica, dicendo che tutti e tre gli organi avevano sostanzialmente violato le sue attribuzioni. La Corte Costituzionale dice: ma tu sei suonato, e ridete torto. Vicenda, come vedete, clamorosa, la tipica casi di scuola che finiscono in tutti i manuali, che fanno ragionare per degli anni su che cosa siano i poteri dello Stato, la funzione del ministro, il voto di sfiducia del singolo ministro. E devo dire che la sentenza la trovo anche molto criticabile per alcuni versi, nel senso che da un punto di vista di analisi giuridica mi verrebbe da dire che un voto delle Camere o è legge o non ha conseguenze giuridiche fuori delle Camere. È quello che dice la Corte sui regolamenti parlamentari. Cioè, i regolamenti parlamentari hanno sì la funzione di norme primarie, sono previste dalla Costituzione, ma non sono atti con forza di legge, perché non sono atti dell'ordinamento generale, valgono soltanto dentro il perimetro delle Camere. Il che vuol dire che in base alla norma del regolamento parlamentare della Camera o del Senato tu non puoi creare situazioni giuridiche esterne, non mi si può applicare a me che non sono deputato del senatore una norma del regolamento parlamentare, perché quella vige soltanto nelle Camere. E allora mi domando come un atto politico previsto dai regolamenti delle Camere possa comportare conseguenze giuridiche, non politiche, giuridiche, su un soggetto che nelle Camere non sta. Mancuso non era un deputato, Mancuso era un ministro. Per quale modo, in che modo tu puoi far creare conseguenze giuridiche nell'ordinamento generale dicendo che lui ha l'obbligo giuridico di dimettersi? La Corte ha ragionato per l'analogia che c'è sulla mozione di sfiducia del governo, dicendo: così come la mozione di sfiducia del governo obbliga il governo a dimettersi, anzi è una conseguenza giuridica necessaria, il governo che non si dimettesse dopo una mozione di sfiducia violerebbe la Costituzione, violerebbe la legge e la Costituzione, così anche il ministro sfiduciato ha l'obbligo giuridico di dimettersi. Questa è stata la spiegazione data dalla Corte. Non molto convincente, ma è come c'è. Allora vedremo poi se questa vicenda va avanti, se i cancellieri si dimetterà o se invece i 5 Stelle faranno quello che hanno promesso di fare, cioè presentare la mozione di sfiducia, che naturalmente sarà bocciata, ma questo loro lo sanno, ma sarebbe un modo per aprire un dibattito, perché un dibattito oggi non si apre. Questo è il fatto, per cui da un certo punto di vista tanto di cappello a chi costringe il Parlamento a discutere. Se lo strumento è la mozione di sfiducia, fanno anche bene a presentare la mozione di sfiducia. Purtroppo per i tempi parlamentari questo vuol dire che la mozione di sfiducia sarà calendarizzata a fine novembre, probabilmente, non prima, per cui non sarà molto fresca la notizia. Vi leggo, e dopo me ne vado, questo commento del senatore Paolo Naccarato vecchia volpe della Prima Repubblica, la conosco di persona, è una vecchia volpe, sì, che fa una lezione di metodo su quel che si prepara. I parlamentari del 5 Stelle hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro? Bene, quello di solito è il miglior modo per incompattare maggioranze di qualsiasi tipo. E su questo non c'è differenza tra Prima e Seconda Repubblica, è proprio una legge della politica. I precedenti danno ragione al senatore. Negli ultimi 20 anni le mozioni di sfiducia individuali hanno fatto flop, quasi a prescindere dal peso delle argomentazioni. Nel passato ne sono usciti indenni personalità come Tommaso Padoa-Schioppa o Guido Carli, ma anche personaggi più controversi come Antonio Gava e Gianni Prandini. Per non parlare delle mozioni di sfiducia del 14 dicembre 2010, sembrava poter abbattere il governo Berlusconi e invece furono respinte. Questo non c'entra niente, naturalmente. Quella è la mozione di sfiducia del governo, che non c'entra niente. La mozione di sfiducia individuale presentata ieri dal 5 Stelle non è all'ordine del giorno, deve essere ancora calendarizzata, se ne parlerà nelle prossime settimane e d'altra parte votazioni sul caso Cancellieri non sono previste dal regolamento, neppure oggi è il termine dell'informativa urgente del Ministro, che parlerà prima al Senato e poi alla Camera. È vero, non è prevista la votazione, ma stranamente non è prevista neanche discussione, il che vuol dire che in qualche modo il Parlamento sta facendo il gioco delle 5 Stelle, perché l'unico modo che avremo noi per sentire una discussione in Parlamento sui fatti della Cancellieri sarà sentire il dibattito sulla mozione di sfiducia individuale. Ahimè, fa 3 settimane quando probabilmente avremo tante altre notizie da commentare e questo non se ne fregherà più niente. Bene, a domani.